Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio: Roberto Venturini, Andrea De Angelis e Daniela Pagliara. Segnate anche il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare: 800 208 802, poi i vostri sms alla 3512 43 317. E sono 100 giorni dall'inizio del Giubileo, stanno presentando dei dati molto importanti in una conferenza stampa, si sono naturalmente fatti un po' di conti e io vi racconto che ci sono stati fino ad oggi 3 milioni di pellegrini a Roma per 50 eventi religiosi finora tenuti. Sono dati che ha reso noti Monsignor Rino Fisichella nel corso della conferenza stampa che si è tenuta appunto questa mattina. È un'organizzazione molto eterogenea, perché sapete che il Giubileo si svolge in tutte le diocesi del mondo, però voglio capire anche dal punto di vista spirituale cosa è capitato in questi 100 giorni, che bilancio si può fare. E do il benvenuto a due ospiti, due teologi: Monsignor Antonio Raspanti, vescovo del Cireale, ovviamente teologo. Grazie Monsignor Raspanti per essere con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Monsignor Michele Giulio Masciarelli, teologo, docente alla Pontificia Facoltà Marianum. Grazie Masciarelli.
Grazie a voi.
Ecco Raspanti, allora, sono dati incredibili, no? 3 milioni di pellegrini nei primi 100 giorni nella capitale. Che bilancio si può fare, secondo lei, anche dal punto di vista, diciamo così, spirituale?
Beh, a me sembra che la grande energia che il nostro pontefice trasmette dalla sua elezione, 3 anni, e che ha impresso in modo specialissimo nel Giubileo della Misericordia, è la parola secondo me, come lui dice, riassume tutto il suo pontificato. Questa grande energia ha trovato una straordinaria corrispondenza nelle persone, nella società a tutti i livelli, come sappiamo, ma ciò è analizzato. E la gente mi sembra che abbia grande desiderio, da una parte di purificazione, dall'altra di risanamento, guarigione. C'è una percezione diffusa che le nostre società, il mondo intero, con terrorismo e quant'altro, economia a rotoli, sia rotta, sfasciata, e che non sono soltanto numeri, ma sono le relazioni profonde, ma è il cuore dell'uomo, è qualcosa di più profondo che, come un male oscuro, rischia di minacciare l'interiorità di tutti noi. E allora il bisogno non soltanto di riconciliarsi con Dio, naturalmente, e anche tra di noi, ma addirittura, secondo me, quasi di più, essere guariti, toccati da Dio, ecco, misericordia. Questo medico celeste che semplicemente, senza soldi, senza particolari prestazioni, ma ha un contatto, apri il cuore, ci vai, ti richi da lui, gli parli direttamente, e quasi con un contatto quasi fisico, oserei dire, Dio ti trasforma, ti risana, ti guarisce nel profondo, perché c'è un livello di profondità nel nostro cuore al quale noi non riusciamo né ad attingere né tantomeno a metterci mano per aggiustare qualcosa dentro di noi. Quindi mi sembra che il Papa, con la predicazione di questo Giubileo e poi tutti i missionari che sono stati mandati e così via.
800 missionari, toccato. Ricordiamolo,
esatto.
Anche un po'
e
di
da
più.
Da pochi giorni, già nella mia diocesi, come in altre, so già che cominciano a fare una doppia opera: predicazione e naturalmente confessione, che è una delle cose più grandi. Quindi io direi la prima parola mi sembra guarire, la gente ha voglia di guarire e il Giubileo è proprio questo, si presta perfettamente.
Monsignor Masciarelli, io ricordo, teologo, docente alla Pontificia Facoltà Marianum, c'è questa esigenza, anche nei numeri, si vede dei numeri, della misericordia di Dio.
Sul tema della misericordia registriamo una situazione un po' strana. Da un lato è una parola questa un pochino temuta e un pochino anche ironizzata dalla cultura forte, dalla cultura supponente che noi purtroppo sperimentiamo anche, ed è una cosa di cui si lamentava Giovanni Paolo II, di cui si lamenta anche nella Misericordiae Vultus Papa Francesco. Dall'altro lato però la misericordia si fa sentire con la forza del vuoto, c'è un vuoto di misericordia che attende di essere riempito, e come diceva il vescovo di Acireale, c'è una esigenza nel cuore umano. Mi viene in mente una espressione che usò Tiet, la Gregoriana, in un bell'articolo sulla beatitudine della misericordia che scrisse qualche anno fa, che diceva che nonostante l'odio e la fenomenologia dell'odio adesso è vasta, c'è una indelebile idea di misericordia che è latente nel cuore dell'uomo. Questo è vero. È una parola che si impone, una categoria che si impone, e convinti o meno, in fondo la misericordia è la risposta, è il nome buono ai due fuochi dell'Ellissi cristiana, perché Dio si è fatto uomo e perché è morto. Bene, la risposta a queste due domande è una sola, la misericordia. Dunque il cristianesimo è intuito bene da questa parola, una parola fondamentale. Fra l'altro impressiona il fatto che i papi del Novecento, alcuni fra loro così diversi, Giovanni XXIII, parlava di medicina della misericordia. Giovanni Paolo II, non somigliante molto alla psicologia ecclesiale di Papa Roncalli, ha scritto sulla diversi misericordia. Papa Ratzinger, ancora diverso, ha parlato di misericordia nella sua enciclica Deus Caritas Est. E questo Papa della misericordia ha fatto la divisa del suo pontificato. Secondo me una delle cose geniali di Papa Francesco è aver intuito che questa è una parola centrale, e non solo centrale, ma anche parola iniziale, parola centrale e anche una ultimità, una parola finale. Il cristianesimo sta dentro il perimetro della parola misericordia.
Ecco, Monsignor Raspanti, si sentiva l'esigenza proprio di questo anno di misericordia, tanto è vero che i numeri stanno lì a stabilire che è un successo. Ovviamente i numeri che abbiamo dato sono numeri relativi a Roma, però immagino che in tutte le diocesi del mondo ci siano numeri importanti che poi verranno ovviamente contati quando finirà questo giubileo, no?
Sì, mi sembra, per la percezione che io ho, per esempio dalla semplice apertura della Porta Santa nelle singole diocesi, dappertutto con i miei confratelli in Italia ho sentito che c'erano sempre numeri veramente traboccanti. Addirittura aggiungo un episodio un po' da forse far sorridere: molti parroci hanno preteso, naturalmente non era non corretta, ma hanno preteso e hanno cercato addirittura qualcuno di fare una vera Porta Santa, una vera porta da aprire nella propria parrocchia, cosa che non si poteva fare. Ma è il senso della voglia, tutti vogliono entrarci, starci dentro questo giubileo, e come diceva anche padre Masciarelli, per ragioni di ricerca interiore, io direi di semplicità, un ritorno in un mondo della complessità, che la complessità sta divorando tutti noi, dinanzi alla quale ognuno si sente impotente. Ecco, si è sfasciato qualcosa e nessuno sa metterci mano. Allora, una parola semplice, che però richiama gesti semplici, vedi le 14 opere di misericordia spirituale e corporale, vedi semplicemente altre parole che accompagnano nella predicazione del Papa questa parola centrale, cioè accompagnare, essere vicino, stare a contatto, mi ricordo, a contatto fisico col povero, col suo puzzo, oppure avere l'odore delle pecore per noi pastori. Insomma, tutto questo universo di linguaggio, di vocaboli attorno al linguaggio, semplice, ritorno ai fondamentali semplici del cuore dell'uomo, che danno a noi l'impressione, ma io dico di più dell'impressione, la realtà, di poter attingere un livello che ci consente di semplificare una complessità non più gestibile dei nostri rapporti sociali, politici, economici, familiari, soprattutto familiari, affettivi. E questa sembra una strada che riesce di nuovo a farci ritrovare una semplificazione, dunque anche una capacità di governo delle nostre relazioni.
Ecco, Monsignor Masciarelli, quello che sosteneva Monsignor Raspanti è vero. Il Papa ci ha richiamato a riscoprire queste opere di misericordia corporali e spirituali, e sicuramente anche da questo punto di vista, poi vedremo quando tireremo le somme, è un successo, perché molte persone non le conoscevano, e il Papa ci ha spronato proprio a questa conoscenza che pian piano si sta facendo in ognuno di noi.
Io non ho un pastore, sono un prete che sta in barrocco, ma dico, la cosa importante, il vero successo di là dei numeri è questo: la riconquista di questa parola come parola centrale del cristianesimo. Questo è fondamentale. Questa è una parola, come diceva il Vescovo, che semplifica. Noi abbiamo bisogno di tornare all'essenziale, cioè non molte parole, ma una parola sola. Qual è la parola sola che dà nome a Dio, dà nome alla storia della salvezza, dà nome alla Chiesa, che è una comunità di misericordia, perché lei è frutto della misericordia stessa? Qual è la parola dell'uomo stesso? Mi viene in mente di ricordare un bel libro, Elogio della mitezza di Norberto Bobbio. Parla della misericordia, lui non credente, ma non si vantava di essere non credente, era anzi un estimatore del cristianesimo, diceva: solo l'animale non ha misericordia. Parlava della misericordia come di un'esigenza. E se posso essere sgarbato, rovesciando la cosa, allora chi non ha misericordia è un animale. E anche dentro la Chiesa. Dentro la Chiesa non sempre, con tutti i giubilei che noi facciamo, non sempre brilliamo per questa caratteristica, per questa identità che ci farebbe onore avere di più, che la misericordia. La misericordia semplifica, sono d'accordo sull'esigenza di semplificazione, ma dobbiamo indovinare qual è la parola essenziale, qual è la categoria essenziale, qual è l'obiettivo essenziale. Mi sembra che la lucidità profetica di Bergoglio porti a questo, a vedere nella misericordia la sintesi del cristianesimo. È parola di sintesi, la misericordia è parola di sintesi. Tra l'altro, la sera della nostra vita, diceva San Giovanni della Croce, saremo giudicati sulla misericordia, saremo giudicati sull'amore. Una cosa che mi va di dire però, perché la misericordia diventi concreta, bisogna esibire due nomi. Uno è la parola cuore. La misericordia vuole il tipo adatto. Se noi non siamo uomini di cuore, siamo pericolosi. Non si deve uscire di casa se non si è uomini di cuore. Mi ricordo un sacerdote di Chieti, una persona anziana, molto intelligente fra l'altro, malato per molti anni di leucemia. Questo sacerdote diceva, salutandomi un giorno, mi disse: Don Michelino, ricordati che alla fine l'uomo è solo un po' di cuore. Quante cose che sanno di orpello. Ciò che resta è il cuore. Tra l'altro anche a livello di intelligenza cristiana. Chi non è misericordioso, ho detto prima, un animale, ma non è nemmeno intelligente, non è sapiente. La misericordia misura la densità umana e cristiana di un uomo e di una comunità. L'altra parola da esibire è perdono. Non è l'equivalente della misericordia, ma direi che il perdono è la forma più esigente di misericordia. Bisogna perdonare. Il cristianesimo è una religione giubilare, perennemente giubilare. Quando Gesù nella sinagoga di Nazareth dice: sono stato mandato per un anno per inaugurare un anno di misericordia, con simpatia didattica, il nostro Papa Francesco dice: ecco, l'anno della misericordia è impegnato Gesù, quasi volendo dire questo anno giubilare, ma sappiamo bene che l'anno di misericordia è l'epoca di misericordia, è una storia di misericordia, e lui ritiene che la sua missione sia di annunciare il giubileo. Dunque è sempre giubileo. Il giubileo è sempre il nome del cristianesimo ed è anche il nome della Chiesa. Perciò perdonare, il perdono. Un cristiano che non perdona, un vescovo che non perdona, perché ne conosciamo tanti di casi dove i preti e i vescovi non perdonano, di segnarsi le cose al dito. Questo dito quanto dovrebbe essere lungo, il dito di Dio, per segnarsi le cose nostre? Di segnarsi le cose al dito. il perdono è fondamentale ed è il paradosso cristiano, perché perdonare è irrazionale, è contro natura perdonare, ma qui comincia il cristianesimo comincia con questo paradosso, dare amore e perdono a chi non lo merita, si perdona a chi non lo merita, non so se noi riflettiamo su questo, e bisogna perdonare, ce lo dice un ebreo, l'imperdonabile. Questo è il paradosso cristiano, perdonare l'imperdonabile, perché per perdonare l'imperdonabile basta la giustizia.
Certo. Monsignor Raspanti, allora impareremo a fare pulizia di tutto questo che diceva Monsignor Masciarelli, insomma togliere gli orpelli, arrivare all'essenziale dopo questo giubileo, impareremo questo senso del perdono del quale parlava Monsignor Michele Giulio Masciarelli?
Spero di sì. Il Vangelo di ieri che il Papa tanto richiama, fino a ieri l'ha richiamato, della famosa adultera del Vangelo di Giovanni, ci dice una cosa che va nella direzione che voi stavate discutendo. Da una parte, cioè, è un Vangelo del perdono, Gesù perdona ciò che in quel momento sembrava ormai invalicabile, perché la legge di Dio interpretata di Mosè, interpretata da quelle persone, giudicava l'uccisione di quella donna, quindi non c'era più possibilità di andare avanti, per cui il perdono è significato sfondare un muro che sembrava non sfondabile, appunto imperdonabile, diceva il padre, e questo ha aperto la speranza, ha aperto il futuro, ha aperto una nuova possibilità davvero di vita. Aggiungo però che c'è stata una condizione essenziale, la verità, e io non voglio contrapporre, perché è facile farlo, verità e perdono, come se se tu non ammetti la verità io non ti perdono, se tu non ammetti che, invece giustamente diceva il padre, che bisogna muoversi per primi verso il perdono, e direi che forse proprio attraverso l'animus che perdona, che si apre al perdono, in genere il padre o chi ha ricevuto un'offesa, no? Quando questo animus si apre al perdono è proprio questa apertura che genera nell'anima di chi deve essere perdonato ed è perdonato, anche in lui si apre un processo per ricostituire la verità della sua vita, perché se io perdono in qualche modo a me mi si apre la vita, ma non è detto che se l'altro non riceve davvero nella verità il perdono a lui non si apre la vita, perché egli lo riceve in verità, deve far verità nella sua esistenza, così come quella donna ha accettato naturalmente la situazione perché era stata sorpresa in flagranza, e però è ripartita a partire dall'animus perdonante di Gesù. Quindi voglio dire che tra chi perdona e chi è perdonato la fratellanza rinasce, proprio perché entrambi fanno un pezzo di cammino ed entrambi ritrovano così, si scrollano dalle posizioni ingessate e ritrovano così la via della vita, la possibilità di andare oltre questo muro che sembra appunto l'imperdonabile, che poi è la menzogna che ci tiene prigionieri. Per questo dico che la semplificazione in ultimo è la capacità di tornare alla verità, perché molto spesso complicare, creare orpelli, fare raggiri è dovuto al fatto che si vuole coprire qualche cosa che è indicibile, che non è vero, che è menzogna, che è una colpa. E allora, come si dice sempre, le menzogne creano menzogne, le bugie creano bugie, gli orpelli coprono ciò che non si può dire. Semplificare o verità è davvero rendere tutto più trasparente, più lineare, e per questo più semplice, più essenziale. Se è vero che Dio è semplicità assoluta, eppure la cosa più grande che esiste al mondo, è altrettanto vero che noi per questa strada somiglieremo di più a Lui e indubbiamente avremo essenzializzato e appunto semplificato la nostra esistenza.
Bene, a me piace pensare, e chiudiamo con l'idea che molte persone alla fine di questo giubileo avranno cambiato vita, avranno tolto gli orpelli, e avranno riscoperto Dio. Questa è la missione di questo giubileo, abbiano in qualche modo fatto una inversione a 360 gradi e ritrovato la strada giusta. Io ringrazio i miei ospiti che sono Monsignor Antonio Raspanti, vescovo di Acireale, teologo.
Grazie a voi, grazie Federico e a tutti gli ascoltatori. E
grazie a Monsignor Michele Giulio Masciarelli, teologo, docente alla Pontificia Facoltà Marianum. Grazie Monsignor Masciarelli.
Grazie Federico.
Bene, Federico Piana chiude qui, ovviamente non è più il tempo di andare avanti, vi ricordo il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317.